Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. E oggi lo stiamo facendo da un posto speciale perché siamo dal nostro primo ufficio. Ciao Sbranding, ciao Marco.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, let's go, ok Sbranding, sei pronta per la prima notizia? Sei un po' emozionata che ci abbiamo l'ufficio?
Pazzesco, io sono super felice.
Super felice? Possiamo partire con le notizie?
Andiamo.
Ok, let's go. Prima notizia della settimana e riguarda un piccolissimo brand quasi local che si chiama Amazon.
Ah, tu lo conosci?
Io sì, ogni tanto lo sentivo nominare.
Io l'ho anche utilizzato una volta.
Vero, io pure.
È vero.
Entro la fine del 2022 è previsto l'arrivo a Los Angeles del suo primo negozio fisico d'abbigliamento. In sostanza sarà uno store fisico in cui l'esperienza, la shopping experience sarà mediata dall'app Amazon Shopping. In che cosa consiste? Vi spieghiamo al volissimo la shopping experience e poi ne parliamo con la nostra Sbranding. Perché? In sostanza voi entrerete in questo store, girerete nel negozio dove saranno mostrati i capi in base ai modelli. Singolo modello posto su una vetrina, singolo colore, singola taglia. Scannerizzando con il vostro telefono il QR code presente sotto il prodotto, potrete scegliere il colore o la taglia di quel modello che magari volete provare. Appena scelto, la taglia con quel colore di quel modello verrà recapitata direttamente in automatico dentro al camerino a voi assegnato. Dentro al camerino poi avrete un touchscreen che praticamente gestisce i capi che non prendi, che potrai lasciare lì o comunque puoi cambiare taglia, ti suggerisce degli abbinamenti. Insomma, all'interno di questo store si tratta di una shopping experience molto integrata con online e offline, quindi chiaramente sarà necessario un account Amazon. Non è chiaro se Prime ancora, ma presupponiamo di sì. All'interno di questo store saranno presenti brand di ogni categoria, dal premium price al più economico, brand sia famosi che emergenti. Secondo alcune fonti, Amazon in questo modo va un po' a risolvere molte delle criticità che sono state individuate nella shopping experience normale all'interno di un negozio, come per esempio il dover passare, magari, che ne so, vuoi cambiare capo, devi uscire dal camerino. Sei d'accordo, Sbra?
Allora, parto dicendo prima qualcosa di più interessante dal punto di vista di branding e poi successivamente vado con la mia opinione personale.
Vai.
Allora, sicuramente lato shopping experience è top, ma si sa che ormai Amazon sfrutta i microdati dei propri clienti per analizzare proprio la buyer persona generale e l'utente che acquista online, acquista in negozio e offre quindi un'esperienza super personalizzata sia online che offline, proprio capendo quali sono i pain point del proprio target e dando alle persone la soluzione giusta.
Grazie
per
anche
loro
a tutte le informazioni che ha.
Assolutamente, infatti essendo un brand così piccolo e esatto, posizionato localmente, diciamo non ha accesso a molti dati, ecco.
Cheat.
Quindi su questo assolutamente un'implementazione utile, anche perché non scordiamoci che anche se ci stiamo rivolgendo sempre di più al mondo digitale, in realtà tutta l'esperienza fisica di toccare un oggetto, provarlo, indossarlo, capire se ci sta bene addosso oppure no, è comunque un'esperienza da dover vivere, per questo l'offline non morirà mai. E questo lato invece prodotto, diciamo che avrei qualcosa da ridire, perché non so se qualcuno ha mai comprato un prodotto di vestiario su Amazon, diciamo che la qualità non era proprio delle migliori. Quindi da questo punto di vista magari può essere anche un modo per proporre nuovi prodotti di una qualità migliore, oppure semplicemente una linea basic che vado da Amazon e so che la maglietta bianca o la maglietta rosa la trovo, piuttosto che qualcosa di più elaborato dove piuttosto vado da un altro negozio.
Interessante il fatto è che sotto questo punto di vista ci saranno brand anche comunque famosi, cioè loro parlano di premium price, per cui brand mi immagino anche molto luxury, per cui non...
Secondo me è un po' come la parte di vestiario di Amazon, cioè non ci saranno brand ad esempio una Calvin Klein, ma piuttosto brand che stanno sotto comunque la direzione di Amazon stessa.
Ah, okay.
Per ammortizzare i costi.
Chiaro, chiaro.
Altrimenti dovrebbero pagare pure le spese di magazzino.
Chiaro, 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 chiaro. Interessante, interessante. Vedremo un attimino, insomma, dovrebbe arrivare entro la fine del 2021. Sarà molto interessante, soprattutto le prime persone che ci andranno, sicuramente user generated content,
noi
ce ne saranno, non noi perché A meno che Marco non ci porta a Los Angeles entro la fine del 2022, non saprei.
Sicuramente, caro.
Sicuramente, caro. E meno male che oggi qui con noi ci sono Marta e Marco, perché abbiamo gli M&M's in tutto il loro splendore. E non a caso la seconda notizia della settimana riguarda gli M&M's, che di recente hanno, con lo scopo di muoversi verso una comunicazione più inclusiva, hanno cambiato le mascotte. O meglio, non hanno cambiato il concetto di mascotte, che rappresenta la nocciolina all'interno del buonissimo prodotto, ma hanno cambiato la forma e l'abbigliamento delle mascotte. Ora sono forme, prima erano praticamente forma di nocciolina abbastanza uniforme e standardizzata in tutti e sei i personaggi, adesso sono diventati 8, se non erro, sono cambiati per forma e per abbigliamenti diversi, con i tacchi, con le sneaker. Prima avevano tutti gli scarponi, invece adesso hanno sneaker, tacchi, sono più alti, sono più bassi, sono un po' più larghi, un po' più slanciati. Lo scopo, uno dei portavoce del brand ha detto che è quello di rappresentare maggiormente la società in cui ci inseriamo in questo periodo. È una di queste le dinamiche in cui dobbiamo vedere il cambiamento e l'inclusività, secondo
me?
No,
assolutamente. Secondo me M&M's ha fatto una mossa iper lungimirante. Perché? Perché mentre prima il tipo di consumo era un consumo massificato, nel quale il prodotto era uguale per tutti e anche la società era molto uniformata, adesso si va sempre di più, e da un po' di anni che c'è questa tendenza verso una personalizzazione, e le persone ricercano dei prodotti nella quale riescono a immedesimarsi al meglio. Quindi è normale che immedesimarsi in una pallina rotonda che parla sempre la stessa non è così facile, mentre magari immedesimarsi in una pallina che ha le sneakers, perché fondamentalmente magari andiamo a indossare sempre le sneaker, o magari se sono una ragazza in un M&M's che ha i tacchi, eccetera, eccetera, è molto più semplice, quindi è un qualcosa di estremamente più empatico. E M&M's è tra l'altro un brand che non ha nemmeno così tanto bisogno, no, di una cosa del genere, nel senso che di base il simbolo dell'M&M's è abbastanza universale. Mm-mm. È un brand comunque storico.
E poi rappresentava la nocciolina all'interno del prodotto.
Rappresentava la nocciolina, quindi diciamo che loro secondo me l'hanno fatto in ottica di marketing e comunicazione, anche per andare comunque a empatizzare col consumatore in un modo molto intelligente. Il rischio è quando poi questa cosa va alla deriva e si tende per forza a dover rispecchiare tutti, anche in circostanze nel quale non c'è bisogno, perché comunque M&M's non, secondo me, non è che discriminava qualcuno, ma semplicemente aveva un qualcosa di estremamente standardizzato.
Si tratta di un rebranding che in realtà ha riguardato sia il logo, che semplicemente è passato dalla posizione inclinato a semplicemente orizzontale, come noi normalmente leggiamo i testi, e in un cambio di tono di voce, cioè hanno detto che sarà leggermente meno irriverente rispetto a prima. Che ne pensi, Sbra?
Allora, io in realtà sono sempre pro a comunicazione un po' unconventional, quindi a me è sempre piaciuto il tone of voice di M&M's, se devo essere sincera. Poi lato rebranding e visual identity è un po', diciamo, va bene svecchiare, io sono pro allo svecchiamento, l'importante è che non si rivoluzioni eccessivamente la propria brand identity, perché ci si vuole troppo adattare a quelle che sono le richieste, bisogna sempre comunque conservare quella che è la propria identità. Lato M&M's, ti dico, a me la loro comunicazione piaceva, era irriverente ma al tempo stesso istituzionale, perché esatto, comunque stiamo parlando di un brand comunque mondiale. Però magari, non lo so questa evoluzione dove porterà e se effettivamente creerà un nuovo tipo di tone of voice, ma che si adatta al brand, ma che comunque piaccia alle persone che sembra
come se praticamente prima il prodotto rappresentava la nocciolina, quindi anzi i personaggi rappresentavano la nocciolina, quindi erano portavoce del prodotto, invece adesso sembra come se fossero diventati portavoce della community che utilizza il prodotto, e quindi assumendo
quello
forme diverse.
Io purtroppo sono intollerante alle arachidi, quindi no, non le potrò mangiare.
Non mi dispiace affatto, abbiamo più M&M's per noi. arriviamo alla terza notizia della settimana e siamo forse di fronte al primissimo caso della storia in cui TikTok prende spunto da Instagram. Non sappiamo se è così, ma a livello cronologico è così, nel senso che mercoledì sera Instagram ha annunciato la presenza di dei test, l'inizio dei test per gli abbonamenti all'interno della piattaforma. Giovedì TikTok ha annunciato che sta testando le subscription all'interno della piattaforma.
Colpo basso.
Colpo bassissimo, amici, amici social media manager e non solo, abbonamenti che in sostanza, come le subscription di Instagram, darebbero accesso a contenuti esclusivi dei creator. La cosa curiosa è che Instagram ha solo lasciato fuoriuscire questa notizia. È in test questa funzione. Non si sa per chi, non si sa quando e se uscirà, non si sa come in test, non si sa il modo in cui si potrà pagare, non si sa nulla. Solo che è in test e stanno esplorando questa opzione.
Sì, che sembra quasi una mossa di scacchi, no? Tipo, ti faccio uscire la notizia, non ti dico niente. Esatto. Perché è come se non l'ho in realtà fatto, ma ti dico intanto che ci sto lavorando, così
esatto.
Buono e ti faccio capire che ho il fiato sul collo. Perché fondamentalmente alla fine TikTok si è sempre distinta da Instagram per aver supportato in modo molto maggiore i creator. Infatti Instagram è la piattaforma più criticata per quanto riguarda la creator economy.
Mm-mm.
Perché al contrario di YouTube e poi TikTok,
anche Twitch.
YouTube ha un'ottica completamente diversa, anche Twitch, TikTok è un po' quella più simile a Instagram. Mm. Però TikTok ha sempre supportato tutti i suoi creators. Infatti molti sono spostati su TikTok con maggiore sforzo proprio per questa prospettiva. Instagram adesso ha fatto questa mossa e sembra quasi che TikTok un po' l'abbia comunque presa a cuore e abbia detto ok, fermati, adesso la facciamo anche noi, quindi tranquilli, non vi preoccupate, non dovete passare su Instagram.
Il modello di subscription quindi secondo te diventerà uno standard di settore anche per le social media app?
Ah, di base secondo me è un trend, quindi tantissimi lo faranno. Il problema è che dopo si andrà a uniformare sempre più, cioè tutte le piattaforme maggiori si andranno a uniformare, quindi poi il quesito sarà come faccio a distinguere una piattaforma piuttosto che un'altra, quale uso piuttosto che un'altra, magari puoi utilizzare diversi tipi di contenuto da una all'altra. Mm-hmm. In base alla piattaforma la bravura poi sarà, e la vera differenza sarà il fatto del capire quale tipo di audience della piattaforma è più incline a attivare un'iscrizione sulla piattaforma stessa. Mm-hmm. Perché se io attivo un'iscrizione a pagamento su una piattaforma devo mettere in conto che a fare la differenza non sono solamente i contenuti che produco, ma anche proprio l'user experience della piattaforma stessa.
Certo.
E l'ambiente della piattaforma. Quindi magari il pubblico di TikTok è più o meno incline di quello di Instagram a usufruire di un abbonamento a pagamento.
Forse perché è già più abituata.
Sì, nel senso, non è detto, io non so se sarà più o meno incline, però mm-hmm. sarà quella che farà la differenza.
Chiaro, chiaro, chiaro. Da vedere, insomma, se ci saranno nuove informazioni e nuovi aggiornamenti, sicuramente vi daremo aggiornati. Arriviamo alla quarta notizia della settimana che ha fatto il botto su qualsiasi testata globale, nazionale, europea. Insomma, stiamo parlando della più grossa acquisizione del nel settore del mondo del gaming. Microsoft ha acquisito la casa di produzione di Call of Duty e Candy Crush, che si chiama Activision Blizzard. Adesso Microsoft è diventata così la terza più grande società di gaming, ed è interessante per lo scopo che Microsoft sta cercando di perseguire, ossia diventare la Netflix dei videogame. In sostanza l'industria del gaming si sta spostando, sta cercando di spostarsi da anni verso il cloud gaming, ossia giocare ai videogiochi come usi Netflix, ossia in streaming. Questo permetterebbe di non utilizzare dispositivi o quant'altro. La grossa barriera è un po' la potenza di connessione, quindi la banda internet, che ne serve veramente tanta per tenere magari una grafica e un videogioco di una certa portata.
No, allora questa qui è un'acquisizione enorme dal punto di vista del settore, perché poi tra l'altro il settore del gaming è un settore
grosso.
Cioè, negli ultimi anni ha fatto uno di quelli in maggior crescita. Non a caso Twitch è poi un social network fondato fondamentalmente sul gaming, e tutte le grandi aziende si stanno spostando sul gaming, perché se guardate Netflix, che ha inserito tutta la parte sui videogiochi,
sì,
è comunque un chiaro sintomo del fatto che il gaming è un settore sempre più interessante, che non è più un settore per una nicchia, ma è un settore comunque a 360 gradi e anche facilmente monetizzabile. Perché un po' Fortnite ha ridato un po' il via a tutta una serie di possibilità a livello di mm-hmm. monetizzazione, che funzionano veramente tantissimo.
C'è anche del marketing lì, perché pensate per esempio all'interno di una partita di FIFA, quando, non so, vedete la scarpa Nike del giocatore o vedete nei cartelloni a bordo campo Twitch, in realtà quello è advertising, cioè quello spazio è stato pagato anche sulla potenzialità dei videogamer raggiungibili tramite quel gioco.
No, esatto, e tra l'altro io mi butto in un'osservazione, cioè secondo me il gaming è un po' il tassello mancante fra l'intrattenimento classico che si ha su Netflix a livello di serie TV e film, e quello che può essere una sorta di realtà virtuale, almeno iniziale, perché alla fine si andrà, secondo me, verso una direzione nella quale i giochi saranno un'integrazione fra intrattenimento, quindi è come se ti stai vedendo un film ma non lo stai vedendo in modo passivo ma lo stai vivendo in modo attivo.
Sì.
E ovviamente sarà una cosa estremamente più potente, e il gaming è un po' questo tassello, è quello che ti permette di creare un qualcosa di estremamente più interattivo e quindi molto più potente a livello intrattenitivo e quindi a livello proprio di tempo utilizzato.
Anche perché la community di gamer è molto fidelizzata, è molto sentita, cioè nel senso quando giocano magari c'è chi fa proprio binge gaming e gioca veramente per tante ore, e sono veramente tante persone.
Immaginate per esempio un modello come Netflix, magari 15 euro al mese di base fatto da Microsoft, nella quale i giochi sono tantissimi e poi ci sono tutti degli upsell all'interno dei giochi e delle vendite comunque in game, nella quale gli utenti vanno a spendere decine e decine e centinaia di euro.
È esattamente quella la direzione che sta cercando di prendere Microsoft, ampliando anche il catalogo dell'Xbox Game Pass. Il problema rimane sempre la questione della connessione, che sta rallentando un po' l'espansione di questa dinamica. Per introdurvi l'ultima notizia, vi chiedo, Marta, hai presente quando si dice, no, che fare il cameriere è un lavoro che abbiamo fatto più o meno tutti e che è un po' è una cosa che molti giovani fanno proprio come step di crescita personale e professionale, no?
Sì.
Ecco, Taco Bell vuole combattere questa percezione dei lavori nella ristorazione come pietre miliari che le persone devono fare, ma senza restarci, creando la sua prima business school. A febbraio partiranno i corsi della Taco Bell Business School. Praticamente si tratta di un ristorante che ha creato una scuola, una business school, in partnership con l'University of Louisville in Kentucky, ed ha lo scopo di insegnare l'imprenditorialità nel settore food. 6 settimane, pochi studenti con borsa di studio scelti tra i dipendenti per insegnargli ad essere imprenditori. Quindi vedranno in 6 settimane, affronteranno tematiche su finanza, marketing, human resources, growth, insomma. E l'obiettivo è quello di formare i leader di eventuali nuove sedi del franchise Taco Bell. È un'iniziativa che si riguarda i suoi dipendenti, ma essendo una partnership con l'università, gli studenti riceveranno dei certificati che poi chiaramente potrebbero spendere altrove. Taco Bell, un brand della ristorazione che si crea al suo percorso di formazione. Che mi dici?
Allora, io quando ho letto la notizia ho subito pensato, tipo, io dietro la scrivania, come studentessa che mi mando un panino Taco Bell durante la pausa.
Ottimo.
Pazzesco, cioè... Oppure tipo gli studenti che hanno i buoni omaggio per andare a mangiare. Cioè,
RIP per chi sta ascoltando questo podcast all'ora di pranzo.
Cioè, è pazzesco, secondo me. Comunque, a parte questo, penso che sia sempre legato anche alla notizia di Amazon, che i brand devono cercare di offrire esperienze nuove, differenti, e che vanno a rivolgersi a un potenziale target, ma potenzialmente anche a nuove buyer persona, perché altrimenti una volta che il mercato è quello, il pubblico è quello, non ci si sviluppa più a livello di brand. Quindi secondo me è un'idea figa, è un'idea che secondo me può funzionare, anche perché all'estero il brand Taco Bell è molto molto forte e ben posizionato, quindi anche a livello di riconoscibilità e di professionalità comunque siamo a un livello molto alto, e proprio per questo secondo me può essere un tipo di prodotto che può alimentare innanzitutto quella che è la brand equity del brand stesso, quindi
il valore,
di Taco Bell, ma potenzialmente anche rivolgersi a nuove persone e farlo conoscere a un target nuovo, anche per svecchiare, no?
Certo.
Taco Bell è un brand che c'è da tantissimo tempo, quindi il fatto di rivolgersi a persone potenzialmente giovani o comunque con un'idea di business differente può essere utile sia per rivolgersi a nuove persone e quindi portarle all'interno dei ristoranti, ma anche, perché no, inserirli nel management d'impresa di Taco Bell.
Chiaro, si tratta di line extension, giusto questo?
Esatto, sì, sì, una estensione di linea, anche se in realtà proprio di business, perché qui stiamo parlando di un business completamente differente, che va oltre lo store, il grocery.
Grocery, sì, grocery.
ma che propone anche un tipo di appunto business completamente differente.
Chiaro, chiaro, come ci diceva anche Marco prima della registrazione, si tratta un po' di, stiamo entrando in un mondo in cui i brand, pochi brand fanno tante cose, è un po' questo il trend, mentre Marco sta girando una storia.
Basta che le facciano bene.
Basta che le facciano bene, è vero, sono d'accordo. Sono d'accordo. E
Bella, ha provato.
Pure Marco verrà con noi a mangiare i tacos.
Passiamo prima a Los Angeles e poi...
Ah, no, questa non era Los Angeles.
No, questa è in Kentucky, però vabbè, Kentucky. Ci facciamo...
Come avrete capito, ci piace mangiare, raga.
Ci piace mangiare, non ci piace la geografia, no, scherzo. E grazie ragazzi per essere stati fisicamente finalmente qui insieme. Abbiamo iniziato il
registro. Primo podcast fisico.
Fisico insieme, digital. Ragazzi, dall'ufficio di Roma.
Digitalizzato.
E noi ci sentiamo settimana prossima. Grazie ragazzi e grazie a voi.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.